Laser.
Kirchen, proprio dietro il grande edificio del centro di prima accoglienza per richiedenti asilo, là dove cominciano i vigneti e le colline prendono a ondulare dolcemente il paesaggio attorno a Vienna, nell'appezzamento chiamato il Giardino degli Incontri, creato da volontari impegnati ad aiutare i migranti, sono tanti i bambini e gli adolescenti che ogni sabato vengono per interrompere la monotonia di giorni sempre uguali, per svagarsi, per parlare con qualche volontario o per fare un po' di sport. Prima e durante il viaggio verso l'Europa, molti di loro hanno vissuto esperienze traumatiche. Fra questi Yusuf, un ragazzo somalo di 15 anni, dall'aria impaurita. Come per tanti altri, anche per lui il viaggio verso l'Unione Europea è passato per la rotta balcanica.
I get opportunity to come with someone in Turkey, someone who was going to Turkey to hospital. Then I was there.
Ho avuto l'opportunità di andare in Turchia assieme a una persona che voleva farsi ricoverare in un ospedale là. A Istanbul ho cominciato a cercare un trafficante. C'era un gruppo pronto per partire e sono andato con loro. Dalla Turchia alla Grecia, poi Macedonia, Serbia, Romania. Poi da lì nascosto in un'auto, per cui non so più bene come sono arrivato qui. Ma è stato tutto uno shock per me. Tutto il viaggio è stato uno shock. Ho avuto molti traumi e sono in terapia per questo. La depressione ce l'avevo già in Somalia. Ricordo che ho tentato il suicidio quando ero ancora là. Però quando ho fatto il viaggio ho cercato di non arrendermi. Ma avevo già un trauma e in quei 4 mesi ne ho avuti molti altri. Ogni tanto lungo il percorso dovevamo aspettare che ci fosse una via sicura. Eravamo un gruppo, ma di solito in un viaggio così perdi un sacco di persone per strada, per molte ragioni. Magari trovano un passaggio meno costoso, magari si ammalano e restano in qualche posto. E quando siamo arrivati in Grecia eravamo una trentina, quando siamo arrivati qui in Austria eravamo in 6. Il viaggio è costato 6.000 euro. Lo hanno pagato tutto i miei parenti che vivono negli Stati Uniti.
My relatives was paying. They are in USA.
Treiskirchen potrebbe non essere un porto sicuro per Yusuf. Le sue impronte digitali sono state prese in Austria, ma anche prima, in Romania. Secondo il regolamento di Dublino, dovrebbe quindi essere rimandato là.
If I have a good life in Somalia, I will stay in my country. I will stay really in my country. But totally not life.
Se avessi avuto una buona vita in Somalia, sarei nel mio paese. Sarei davvero nel mio paese. Ma quella non era per niente vita. Là mi hanno fatto del male, per ciò in cui credevo. Ho avuto abusi fisici, talmente tante cose. Mi hanno quasi ucciso e ora la mia spina dorsale non è più dritta, perché mi hanno picchiato e io ho ancora paura. Ho paura di quella gente. Non so se gli austriaci mi respingeranno o no, ma non mi importa. Sono stanco. E la maggior parte del tempo mi chiedo: che beneficio hai avuto da questo viaggio? Nessuno, solo ancora più traumi. Sono stanco, però ora devo lottare per questa questione di salute e ritrovare il mio equilibrio. Ho tanti incubi, non riesco a dormire, ho un problema alla vista, ho perso la capacità visiva all'80% in un occhio e quindi non vedo distintamente. Durante il viaggio dovevamo camminare di notte nella foresta e qualche volta dovevamo correre per scappare dalla polizia ed era difficile per me correre, specialmente col buio, perché non vedevo bene. Ora ho dei flashback di quell'esperienza e questo mi fa svegliare un paio di volte a notte.
That is really make me wake up a couple of times in the middle of night, yeah.
Yusuf vive dentro al centro di prima accoglienza di Treiskirchen e vorrebbe poter avere un'occupazione.
Prima lavoravo come volontario, aiutavo in cucina, ma ora non ho un lavoro perché sono appena uscito dall'ospedale. Ci sono stato 6 settimane. e ora non ho niente da fare, posso solo stare sdraiato sul mio letto e prendere farmaci.
Lay in my bed, taking my pills.
Nonostante la situazione precaria, Yusuf pensa al futuro.
To be a psychologist, doctor.
Vorrei diventare psicologo, perché la mia gente sta davvero soffrendo disturbi psicologici. Voglio aiutarli. So cosa significa avere problemi di quel tipo. Ho sufficiente esperienza.
I have enough experience now.
Judith Kohlenberger insegna all'Università di Vienna, dove dirige diversi progetti di ricerca sui flussi migratori verso l'Europa. A lei chiediamo come valuta l'attuale situazione sulla rotta balcanica in confronto al 2022, quando lungo quella direttrice passarono più migranti clandestini che sulla rotta del Mediterraneo centrale.
Wir hatten eine Situation vor allem im vergangenen Jahr, wo die Westbalkanroute wieder stark im Fokus.
Soprattutto l'anno scorso la rotta balcanica occidentale era molto battuta, anche perché si stava smaltendo la risacca dovuta al periodo del Covid, quando molte persone erano rimaste bloccate in diversi paesi di transito, sia prima dei Balcani che sulla stessa rotta balcanica, e questo ha portato a un aumento dei flussi. Abbiamo osservato anche un incremento della violenza ai confini lungo la rotta. A quasi tutte le frontiere, da un lato si sono costruiti sempre più muri, sempre più reticolati, c'è stata una fortificazione dei confini, ma sono aumentati fortemente anche i respingimenti contrari al diritto internazionale. I migranti che cercano di arrivare nell'Unione Europea attraverso i Balcani lo chiamano the game, la partita. Contano, come in un macabro videogame, quanti tentativi di varcare le frontiere hanno alle spalle, e si arriva a numeri superiori a due cifre. Per esempio, il primo confine terrestre tra la Turchia e la Grecia, il fiume Evros, è diventato quasi impossibile da passare. Sono aumentate massicciamente le guardie di frontiera e le persone vengono respinte. Questo spiega le traversate dalle coste turche direttamente a Lampedusa, che però è un percorso molto, molto lungo e soprattutto la rotta del Mediterraneo continua ad essere la più mortale del mondo.
Und vor allem ist das die zentrale Mittelmeerroute und das ist weiterhin die tödlichste Fluchtroute der Welt.
Come altri esperti, anche Judith Kohlenberger ritiene che i motivi per fuggire da un paese non siano da ricercare nel miraggio di vite meravigliose nelle nazioni di arrivo, bensì nelle situazioni politiche, economiche e sociali precarie nei paesi di origine, ora influenzate anche dalla guerra in Ucraina che ha prodotto penuria di grano. E c'è l'instabilità della Libia, del Medio Oriente, dei paesi subsahariani e dell'Afghanistan. E ci sono pure gli effetti della crisi climatica che ormai si fanno notare come fattore di abbandono di aree geografiche che diventano invivibili.
È una specie di perfect storm, di tempesta perfetta. E in questa situazione un ulteriore fattore davvero molto molto sostanziale è che la politica europea si sia mossa tardi. Ora osserviamo inoltre una migrazione secondaria, per esempio di persone che magari hanno già ricevuto addirittura protezione in Grecia. Ma in questa notoria gara europea al ribasso, la Grecia ha peggiorato le condizioni dell'accoglienza dei rifugiati in modo così incisivo che le persone non vedono una reale possibilità di stabilirsi là e quindi si rimettono in viaggio e la Grecia li lascia andare. Si dimostra così come la mancanza di solidarietà nell'Unione Europea sposti la pressione migratoria in modo sempre più sbilanciato verso i Paesi membri, che ancora mantengono in piedi i due pilastri del diritto d'asilo, cioè garantire il diritto a procedure eque e ad alloggi dignitosi.
Rechtsstaatliche Verfahren zu gewährleisten und menschenwürdige Unterbringung.
Judith Kohlenberger, oggi come nel 2015, l'Austria pare essere anch'essa soprattutto un paese di transito. Come si spiega che un paese con un elevato standard di vita sia di fatto un corridoio di passaggio dei flussi?
Proprio questo fatto sfata il mito che i migranti siano attirati da servizi sociali di alto livello, che possono essere un fattore fra molti, ma non sono il fattore principale. Il motivo sostanziale per la scelta di un paese di arrivo sono soprattutto le reti sociali dei migranti, amici e famiglie. Nella situazione concreta, per l'Austria va considerata anche la pura posizione geografica. Sembra molto banale, ma l'Austria riceve oltre l'80% dei propri migranti dall'Ungheria. E in Ungheria, di fatto, non è possibile presentare una richiesta d'asilo. Cioè, i migranti vengono respinti oppure lasciati passare oltre. E allora arrivano innanzitutto qui in Austria. È questa la realtà. Per fornire solo un dato che riguarda i dublinanti, cioè persone che sono state identificate per la prima volta in un certo paese ma che si spostano in un altro. Negli ultimi mesi l'Austria ha ricevuto, cioè ha dovuto riprendere in carico più dublinanti di quanti ne abbia riconsegnati ad altri paesi. La qualcosa significa che la domanda «Ma dove sono state registrate queste persone per la prima volta?» riguarda spesso anche l'Austria.
Das trifft schon auch immer wieder auf Österreich zu.
A suo parere, perché in tema di flussi migratori verso l'Unione Europea non si riescono a trovare soluzioni praticabili e concretamente condivise?
Un fattore molto importante credo sia il fatto che non pochi attori politici in Europa non vogliono una soluzione, bensì hanno bisogno del problema. A un Viktor Orban viene a mancare un tema da campagna elettorale se l'annosa questione migratoria in Europa viene risolta. E questo riguarda anche molti altri politici. C'è chi non è proprio interessato ad una vera soluzione perché questo significherebbe soprattutto più Europa e non meno Europa. La solidarietà all'interno dell'UE viene sempre più minata perché sempre più Stati membri entrano in questa gara al ribasso. Accoglienza il più possibile scadente, offerta il più lentamente possibile e procedure il più possibile scadenti e non ben controllate, nella speranza che non arrivino più migranti, oppure che vadano oltre nel loro viaggio e che dunque altri stati abbiano il problema. E, come dicevo, l'effetto è che la pressione si distribuisce in modo sempre più sbilanciato. Sullo sfondo c'è naturalmente la grande questione che dovrebbe essere risolta dalla Commissione europea in modo tempestivo, e cioè... Gli stati che agiscono così violano apertamente le regole comunitarie e il diritto internazionale, ma queste pratiche non vengono sanzionate. Però gli stati membri vedono che ciò rimane impunito. Posso fare quello che voglio e allora butto il problema addosso agli altri. Questa è la realtà del sistema di migrazioni e di asilo in Europa.
Das ist die Realität des Migrations- und Asylsystems in Europa.
Al giardino degli incontri è il momento dello sport. Diversi bambini sono intenti a vari giochi. Alcuni stanno prendendo lezioni di tennis e l'istruttore è Ghulam, un ragazzo afghano di 23 anni, cresciuto però come rifugiato in Pakistan. È arrivato in Austria da solo nel 2015. Quando è partito aveva 15 anni.
Damals, 2013, habe ich schon angefangen zum arbeiten.
Ho iniziato a lavorare a 13 anni. Ho fatto di tutto. Ho lavorato in un ristorante come cameriere, in un albergo, ho annodato tappeti, riparato bici, tutto quello che era possibile. Nel 2015 quasi tutta la gente del mio paese voleva andare in Europa. La rotta balcanica era aperta e si diceva anche che l'Europa aveva bisogno di gente. E allora con la mamma abbiamo preso la decisione. Non è stato difficile scoprire come fare e penso che poi la prassi sia uguale per tutti. Trovi un trafficante, paghi un sacco di soldi, lui ti dice che arrivi in Europa al 100%, ma non è mai certo che sia così. Non lo sai se tutto quel che dice è vero. E poi inizia il viaggio, la rotta balcanica. Sono tornato prima in Afghanistan, perché dal Pakistan era molto difficile raggiungere l'Iran. Poi sono andato in Turchia, ogni tanto in auto, ma soprattutto a piedi. Poi dalla Turchia alla Grecia via mare, una traversata orribile. Eravamo in una barca di un paio di metri. Non riesco ancora a capire come sono riuscito a farcela, ma è stato terribile. Credo fossimo 30 o più persone. C'era tempesta tutto il tempo. Non so ancora come ho fatto. Sull'isola di Lesbo siamo rimasti un paio di settimane. Dovevamo aspettare dei documenti necessari per comprare legalmente un biglietto per Atene. E intanto eravamo sistemati in tende dell'ONU, credo. bianche, grandi.
Da Atene come ha proseguito il viaggio?
A Atene ho dovuto cercare un nuovo trafficante, all'Alexander Park. E dopo 2 giorni ne ho trovato uno e ci siamo accordati per portarmi fino in Austria, senza farmi prendere le impronte digitali da nessuna parte. Naturalmente non ci siamo riusciti. Ci hanno beccato varie volte. Solo tra la Grecia e la Macedonia ci hanno respinti, credo, 5 volte. Tu fai un viaggio a piedi in una specie di giungla e arrivi ad un confine e all'improvviso vedi le guardie, che so, macedoni, che pattugliano e dici: ah, certo, naturalmente è tutto da rifare. Perché non è che ti respingano fino al confine greco, no, ti rimandano ad Atene. Poi, in Macedonia, siamo arrivati in un qualche paesino dove c'era una chiesa e abbiamo passato 2 notti lì dentro. Non c'era anima viva. A un certo punto è comparso un tipo e ci ha suddivisi, ma non in gruppi, bensì persone singole. Perciò all'improvviso sono comparsi un sacco di autisti e siamo andati in macchina con loro per un paio d'ore, fino al confine tra la Macedonia e la Serbia, e lì ci hanno beccati di nuovo. E i trafficanti sono scomparsi. Naturalmente non si capisce come facciano, come mai noi veniamo beccati e loro no. Questo continuo a non capirlo. Lì però non ci hanno respinti, per cui abbiamo aspettato non so più quanti giorni per riuscire a passare. Per dormire non c'erano tende né niente. Per tutto il viaggio ho mangiato solo tonno in scatola. Ne ho comprato un sacco ad Atene. Per questo adesso lo odio così tanto.
E la tappa successiva qual è stata?
La Serbia. Siamo stati in non so quale bosco per 20 giorni, perché c'era qualcosa lungo il percorso. Forse troppe guardie, troppi soldati. Non lo so. La scusa era sempre: ora non si può, bisogna aspettare un po', non è sicuro. E quindi abbiamo passato 20 giorni in quella specie di giungla, solo coi sacchi a pelo. Dalla Serbia invece è stata un'unica tappa fino in Austria, in bassa Austria, con un furgone frigorifero. A un certo punto il trafficante ha frenato, ha aperto il portellone, è scappato da qualche parte nel bosco. Noi siamo scesi e ciascuno di noi è andato in una direzione diversa. Eravamo tantissimi.
Lei cosa ha fatto?
Sono andato in una qualche direzione, come gli altri. Non sapevo dove stessi andando. E poi, ad un certo punto, è passata di lì un'auto della polizia. Mi hanno chiesto: cosa fai qui? Io ho parlato in inglese e gli ho raccontato tutto. Sono un rifugiato. Sono arrivato oggi. Non so dove andare. Allora mi hanno portato prima in una stazione di polizia e un paio d'ore dopo qui a Treiskirchen, al centro di prima accoglienza. E qui ci sono rimasto 3 mesi.
Ghulam non è riuscito ad ottenere l'asilo politico.
Ho una protezione sussidiaria, perché al momento in Afghanistan va tutto male. Ma se fra un paio d'anni le cose là si mettono meglio, mi possono naturalmente espellere.
Ghulam è stato ospitato per anni in vari centri regionali di accoglienza in diverse parti dell'Austria, ma a partire dalla regolarizzazione del suo status ha avuto il permesso di trovare un lavoro e ha cominciato la sua nuova vita.
Da un anno lavoro. Ho affittato un appartamento dove pago 600 euro al mese, un vero appartamento, dove ho una cucina e posso cucinare da me. Fino a 2 anni fa vivevo a spese dello Stato. Non potevo lavorare ed era stato così per 7 anni. Ma quando ho ricevuto la protezione sussidiaria ho detto: ora ho un lavoro e posso permettermi una casa. Non ho più bisogno del vostro aiuto. Grazie per avermi aiutato negli ultimi 7 anni.
Per il futuro, Ghulam ha precisi, concreti progetti.
Meine Pläne jetzt die nächsten 2 Jahren einfach weiterhin arbeiten.
Per i prossimi 2 anni lavorare, perché vorrei diventare cittadino austriaco e per farlo ci vogliono 36 cedolini e quindi devi lavorare 3 anni di fila e poi fare un corso di formazione all'università a Vienna per diventare interprete giudiziario e poi farò quello per vivere.
Non vuole più tornare in Afghanistan?
In realtà no. Mi sono costruito un'esistenza qui. Perché dovrei tornare? Con mamma e i miei fratelli ci sentiamo al telefono quasi ogni giorno. E dopo tutto quello che ho visto sulla rotta balcanica, direi che è meglio che non vengano qui. Non voglio che passino quello che ho passato io. E se vengono legalmente costa un sacco di soldi. E al momento non ce li ho.
Ich jetzt momentan nicht leist.
Lo rifarebbe? È stata una buona decisione venire in Europa?
Wenn ich weiß, es wird genau so sein.
Se il risultato è questo, con uno status regolare, lavoro e casa, lo farei certamente di nuovo. E siccome al primo posto per me ci sono mia mamma e i miei fratelli, da quando io sono qui loro se la passano bene. La mamma non ha stress, perché non è solo una questione di avere un lavoro, è anche una questione di sicurezza. Quando ero là, lei non era mai sicura che se fossi uscito sarei riuscito a tornare a casa. Era sempre 50-50. Non lo sapevi mai. Ogni volta che ci salutavamo era quasi come un addio. Adesso non ha quasi più preoccupazioni, perché io sono qui e posso aiutarla e posso aiutare i miei fratelli. E questo per me è una motivazione. Per cui io qui mi impegno a fondo e dico, loro stanno bene e quindi sto bene anch'io. E sono comunque molto grato per tutto quello che ho qui. Tutti i miei conoscenti, la mia gente, gli amici, la casa. Quindi se penso a tutto questo, allora lo rifarei. Certo che sì.
Perché oggi è qui al Giardino degli Incontri?
Perché ci sono bambini. Sono anche istruttore di tennis e badminton. E gli faccio lezione. Vengo qui quasi ogni sabato, perché quando c'ero io a Treiskirchen non c'era questo programma che invita ad uscire dal centro di accoglienza per parlare e fare giochi. Non voglio che i bambini pensino che non ci sia nessuno per loro. E poi semplicemente mi piace giocare con i bambini. Quando sono andato via da casa, i miei fratelli avevano la loro età.
Christoph Riedel è un esperto di migrazioni alla Diaconie, l'associazione benefica evangelica che si occupa fra l'altro di migranti in arrivo in Austria. A lui chiediamo una valutazione della situazione attuale sui vari rami della rotta balcanica in confronto alla grande ondata di profughi del 2015.
Es hat sich natürlich was geändert im Umgang jetzt mit Geflüchteten auf der Route 2015-16.
È cambiato il modo di trattare i migranti su quella rotta. Nel 2015-16 tutti gli stati hanno fatto come se non ci fosse più un regolamento di Dublino e hanno semplicemente lasciato transitare i migranti e in parte li hanno trasportati con autobus da un paese all'altro. Ora è definitivamente diverso. Vi è una massiccia violenza ai confini. I profughi vengono semplicemente malmenati e ributtati nel paese confinante. C'è poi anche quest'idea che i migranti siano tutti giovani maschi non accompagnati. Ma non è vero.
La Diaconie fa molto per i rifugiati che arrivano in Austria. Mettete a disposizione degli appartamenti, offrite fra l'altro corsi di lingua, realizzate progetti per le donne, progetti scolastici. La collaborazione con le autorità federali e locali funziona o siete, per così dire, mondi paralleli?
Al momento abbiamo un'intensa interlocuzione anche con le autorità preposte. Credo che le nostre competenze vengano apprezzate, anche se il governo precedente ha statalizzato la consulenza legale per le procedure d'asilo. Prima, in quelle procedure, la Diaconie rappresentava legalmente metà di tutti i migranti che venivano in Austria e lo faceva su incarico dello Stato. Ora lo Stato fa tutto da sé. Ciò che in altri paesi viene svolto da avvocati, in Austria era stato affidato alle NGOs, tra cui la Diaconie, e lo ha fatto con molto impegno, la qualcosa non è piaciuta al governo conservatore. Si voleva quindi smantellare quel sistema, e ora quella procedura è in mano allo Stato, laddove la Corte Costituzionale sta valutando se si tratti di una misura conforme alla legge. Il sistema funziona, ma è troppo vicino allo Stato. Il Ministero degli Interni, che emette le decisioni negative in materia d'asilo, è responsabile allo stesso tempo della presentazione dei ricorsi contro di esse. È come se l'arbitro di una partita giocasse contemporaneamente anche in una squadra. Ovunque altrove è chiaro che le persone che forniscono un supporto legale debbano agire davvero in modo indipendente.
In tema di migranti, la diaconia è al polso della situazione. Lei, Christophe Riedel, cosa pensa bisognerebbe fare affinché queste procedure d'asilo e integrazione funzionino?
In realtà abbiamo bisogno di diverse cose. Nella procedura d'asilo c'è bisogno di una prima istanza che lavori molto meglio. Ci vogliono competenze. I decisori devono essere formati meglio perché a quel livello la percentuale di decisioni negative tocca il 50%. È assurdamente alta. A livello della seconda istanza la qualità è piuttosto buona. C'è un tribunale indipendente. Però naturalmente quando i numeri salgono fortemente, anche quegli uffici sono pesantemente oberati e quindi le procedure durano troppo a lungo. Un altro aspetto è che proprio nell'attuale situazione economica, per la quale in tutta Europa c'è penuria di manodopera sia specializzata che semplice, noi obblighiamo persone che in realtà cercano solo un lavoro, cioè sono migranti economici, a presentare richiesta d'asilo. E le risposte che diamo alla loro richiesta di lavoro nascono di fatto dalle regole delle procedure d'asilo. Questo è assurdo. Si dovrebbe pensare ad un sistema diverso, con un apposito canale legale per i migranti economici. In questo modo il canale delle richieste di asilo sarebbe riservato a coloro che sono effettivamente perseguitati e possono avere protezione. E non si accuserebbero più i migranti di venire qui solo per motivi economici. La qualcosa non è vera. Naturalmente, in tutto ciò bisogna chiedersi chi trae vantaggio dalla mancanza di regolamentazione. Molti migranti clandestini vengono presi, per esempio, come braccianti in campagna per i raccolti. E naturalmente, se invece di dargli dei salari regolamentati e l'assicurazione malattie, li si sfrutta e non li si assicura, sono una forza lavoro a buon mercato. Ma questo non può essere ciò che, come Europa, vogliamo.
Aber das kann doch nicht das sein, was wir als Europa wollen.